Mille voci.
A voi tutti un cordiale saluto da Antonio Bolzani e benvenuti alla puntata odierna di Mille Voci. Oggi parliamo di quei migranti in mare che nessuno vuole accogliere. Tra i temi oggi più dibattuti dall'opinione pubblica e dai politici spicca senza dubbio la migrazione. Spesso però mancano il dovuto distacco e anche direi la necessaria preparazione per affrontare in modo consapevole un argomento visto, analizzato e discusso da posizioni frequentemente già precostituite in partenza. Così nel corso degli ultimi anni la questione migratoria ha assunto un'importanza sempre più rilevante sia nell'agenda politica dei paesi europei sia nel dibattito all'interno dei singoli stati. La crescente ondata di persone che attraverso il Mediterraneo sono giunte e giungono all'interno dei confini dell'Unione Europea ha generato un'infinità di reazioni differenti, creando un clima generale di incertezza, di paura, di chiusura, di intolleranza verso chi la pensava diversamente. Questa emergenza migranti è stata spesso sovradimensionata, con dati, cifre e numeri, ma anche statistiche contrastanti tra loro, e questa generale, direi, disinformazione sul tema ha così incrementato la confusione e ha creato i presupposti per una percezione di pancia e poco razionale da parte dell'opinione pubblica e anche i presupposti per una furba, direi astuta, strumentalizzazione da parte dei partiti politici. Quindi non è facile orientarsi, non è facile capire, non è facile soprattutto dare una prospettiva a quello che è un tema che ovviamente può essere letto da mille posizioni differenti e con anche delle opinioni molto, molto legittime, molto individuali e anche ovviamente molto soggettive, però spesso poi si fa fatica a prenderlo, a affrontarlo, a soprattutto analizzarlo in modo razionale e direi anche oggettivo. Abbiamo diversi ospiti oggi in studio e l'obiettivo appunto di questa puntata è quello di offrire tramite differenti punti di vista gli spunti e gli elementi per leggere, per capire meglio e senza schierarsi una questione che occupa e preoccupa anche la Svizzera. Saluto subito Stefano Ferrari, collega, regista e autore di documentari sui migranti che è in studio con noi. Buongiorno Stefano, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Stefano Ferrari ha portato oggi molti disegni, diversi disegni che alla radio non li vediamo, ma parlano da soli, sono molto significativi e emblematici.
Sì, sono disegni per lo più di bambini, ma hanno disegnato anche adulti, che ho raccolto sulle varie rotte che ho seguito di questi migranti. E, ecco, è stata una maniera per entrare nel loro vissuto e mi hanno raccontato attraverso i disegni quello che è stato il loro dramma, anche quelli che sono i loro sogni durante questa fuga dai loro paesi. Faccio solo un esempio e vorrei visualizzare alla radio solo un elemento, il sole che ogni bambino disegna e che spesso, anzi quasi sempre, questo sole viene fatto sorridere. Io ho trovato qui, ahimè, dei soli che piangono. Quindi quando un bambino di 5 anni in questo caso disegna anche un bel paesaggio, ma poi su questo paesaggio ci sono degli elicotteri che sganciano delle bombe oppure appunto il sole che piange, beh, credo che dobbiamo provare, almeno lo spero, un pochettino di empatia verso queste anime in fuga.
Da questi disegni che ho visto emerge, direi, in modo dirompente il dramma, la paura, il timore, ma anche un senso di sconforto.
Sì, il senso di sconforto è spesso dovuto all'impatto che loro hanno con la frontiera di quella terra che credevano una terra felice e accogliente che è l'Europa. In questo caso siamo al confine fra la Grecia e la Macedonia, 10.000 persone si erano ritrovate bloccate nel paesino, nel villaggio di Domeni, e in questo caso loro si sono trovati di fronte, dopo una lunga fuga, un filo spinato e dei militari con il fucile puntato. Quindi questo rientra e si ripercuote poi sui loro disegni e sulla loro visione che hanno dell'Europa.
E di quello che gli aspetta.
Sì, in un certo senso il viaggio contiene ancora l'adrenalina di coloro che ancora sognano,
ma
però A volte poi si lascia lo spazio alla rassegnazione, potremmo poi parlare
certo.
dell'esperienza a Como, per esempio, alla frontiera con la Svizzera, dove ho potuto vivere con alcuni di questi migranti, e lì la rassegnazione comincia ad essere palpabile, tant'è che molti chiedono di poter rientrare a casa dicendo: se questa è l'Europa, vogliamo rientrare. Ecco, c'è una situazione di stallo alla nostra frontiera che è paradossale e recita bene il titolo del documentario che abbiamo realizzato con Danilo Catti, Senza via di uscita. A volte ci troviamo di fronte a persone che non hanno via d'uscita.
Il viaggio di coloro che sognano, una parte di viaggio di coloro che sognano, l'ha seguito quel viaggio Lorenzo Buccella, che abbiamo in diretta da Roma, il nostro corrispondente radio televisivo, più che altro televisivo. Lorenzo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Lorenzo Buccella è salito sulla Sea-Watch la settimana scorsa, se non sbaglio, e ha potuto vedere quei 49 migranti che in quel momento attendevano di poter sbarcare da qualche parte.
Sì, è stata un'esperienza molto forte, perché io sono riuscito a salire su questa nave, la Sea-Watch, di un'ONG tedesca che era bloccata da ormai 18 giorni al largo di Malta. Si vedeva proprio la costa vicino, quindi anche a occhio nudo si vedeva la terraferma, la possibile attracco, però per tutta l'impasse politico che c'era erano costretti a rimanere lì. Due giorni dopo si è risolta la cosa. Io ho vissuto proprio gli ultimi giorni, dove la sensazione che avevano questi migranti era proprio dell'incomprensibilità sul fatto che un numero così piccolo di persone potesse mettere in scacco un'intera popolazione europea, tutti gli stati europei. C'era proprio tutto questo senso di frustrazione, di incomprensibilità. La maggior parte delle persone con cui ho parlato era gente che era sfuggita alle carceri libiche, che sono delle carceri durissime, e molti di loro avevano addirittura tentato 4 volte di passare, quindi questo era il quinto tentativo. Nel momento in cui pensavano veramente di essere sfuggiti da un carcere, si erano ritrovati lì su un altro tipo di carcere galleggiante, perché rimanevano lì. E poi teniamo conto che questi erano migranti che erano stati salvati il 22 dicembre, se ricordate, intorno a Capodanno le temperature erano scese, quindi hanno provato delle avversità climatiche molto forti, e essere lì, vederli, nella maggior parte dei casi stavano tutto il tempo stivati in una stiva stretta con questi letti a castello, e solamente per esempio il giorno che sono andato io, che c'era mare calmo e sole, potevano quantomeno sparpagliarsi sul pontile. Però c'era sostanzialmente la domanda nei loro occhi, era l'incomprensibilità, cioè: cosa abbiamo fatto di male per meritarci questo? Un'altra domanda che mi facevano era: ma se fosse gente con la pelle bianca, ci sarebbe stato questa impasse, questo blocco? Queste sono domande a cui poi, come dire, è difficile rispondere, si cerca il dialogo. Come diceva Stefano, si crea inevitabilmente quella sorta di empatia per questo destino umano, di essere ostaggio di qualcosa di molto più grande di loro.
Loro sono consapevoli dei dibattiti che oggi vi sono nei vari stati europei riguardo appunto al tema dei migranti? Sanno, conoscono, sono coscienti del fatto che loro sono un problema per tantissime persone?
Guarda, lì arrivava l'eco di alcune notizie. Per esempio, nel momento in cui ero andato, era un lunedì, c'era stato l'appello del Papa il giorno prima dal Vaticano, che era stato molto apprezzato. Hanno sentito, sono stati soprattutto quelli delle ONG che li avvisavano, insomma, della situazione, però francamente sono inconsapevoli proprio del grande gioco, non capiscono il perché di questa paura. Ovviamente loro hanno le loro traiettorie esistenziali, che sono molto spesso durissime, perché anche questi viaggi della speranza, tanti sono in mano alla criminalità, devono pagare delle cifre, devono attraversare veramente un inferno, e quindi non capiscono il perché di tutte queste discussioni, perché dicono: in sostanza, non abbiamo fatto niente di male. Capiscono proprio quella, la frustrazione di essere ostaggio di qualcosa di più grande. Ti dicono anche, cioè, con questa ingenuità che ti dicono: ma cosa ho fatto di male? Io sono un vostro amico. E tutto questo dà l'idea di questa discrepanza che c'è tra, per esempio, lì era un caso eclatante, perché al di là di come lo si pensa, ovviamente 49 persone bloccate in mare in pieno inverno, voglio dire, è un numero talmente ristretto che fanno fatica, e tutti fanno fatica a capire qual è l'intreccio che ha portato a questo blocco.
Matteo Villa, buongiorno anche a lei, ricercatore dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, benvenuto e grazie.
Grazie a voi, grazie per l'invito.
Matteo Villa, si può guardare ai migranti, a tutto quello che succede, a tutto quanto anche viene detto, viene dibattuto in Italia con un certo distacco? È ancora possibile, oppure inevitabilmente il dibattito oramai è scivolato, direi, in via definitiva sul piano politico?
Beh, il tentativo che facciamo tutti i giorni è proprio quello, cercare di dare dati e cifre più possibili, oggettive, e insomma descrivere la realtà. Di sicuro il dibattito ormai è scivolato verso la pancia, ma non è soltanto quello che è successo, direi, nell'ultimo anno e mezzo, negli ultimi 7 mesi, diciamo, di questo governo. È stato un passaggio nei mesi, negli anni, che poi, tra l'altro, aperta parentesi richiusa, migrazioni significa sempre guardare le cose di pancia, e quindi diciamo che c'è un trend in generale oggettivo e costante, ma negli ultimi anni è sicuramente aumentata la percezione della pericolosità dei migranti, soprattutto di chi arriva via mare. Se uno va a guardare quello che succedeva quest'anno, a giugno, in Italia erano calati gli arrivi di quasi l'80% ormai da quasi un anno, quindi da, diciamo, quasi 200.000 persone in un anno sbarcate in Italia, eravamo scesi a circa 40.000, adesso siamo a 20.000, tanto per darvi un'altra cifra. Eppure, se chiedevi a una persona: ma lei pensa che gli arrivi dell'ultimo anno siano maggiori, uguali o inferiori all'anno scorso, più del 7 persone su 10 dicevano uguali o superiori all'anno scorso. Questa è proprio l'idea di quanto distacco c'è tra la percezione della realtà, una fotografia di uno sbarco vale più di 1.000 persone che arrivano veramente in Italia, e poi la realtà stessa. Quindi, insomma, purtroppo la pancia continua a prevalere.
Giorgio Arfaras, buongiorno, benvenuto, economista e direttore di Lettera Economica del Centro di Ricerche Economiche Einaudi, benvenuto anche a lei.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. È difficile, dicevamo prima con gli altri interlocutori, staccarsi emotivamente da un tema che presenta davvero molte chiavi di lettura. Eppure bisognerebbe cercare di fare questo balzo in avanti, questo salto in avanti, per analizzarlo in modo razionale, il tema migrazione.
Sì, quello che si diceva prima. Ognuno dei 49 che singolarmente si chiede per quale motivo gli succede quello che gli sta succedendo ha ragione, ognuno dei 49, ma se ognuno si fa questa domanda e i 49 diventano 100.000 o 1.000.000, cambia completamente. Cioè, quello che è vero a livello individuale, e cioè che nessuno di questi profughi ha colpa, e diventa meno vero a livello collettivo, perché diventano tantissime persone che devono essere integrate. E allora, se si affronta il problema dal punto di vista dell'individuo, non si può che essere a favore dell'accoglienza, ma se si ragiona su un gran numero di individui, i problemi dell'accoglienza diventano di difficile gestione, e questo è, secondo me, il punto, ecco, di tutta quanta la questione.
Perché arrivano
in collettivo o in individuale, insomma, in due parole.
Ecco, ragionando collettivamente, questi migranti arrivano in Europa, dove la densità demografica è già molto elevata, quindi da lì nasce la paura, nasce il timore, nasce anche una legittima preoccupazione di essere invasi.
Sì, beh, quando gli europei sono emigrati in America, sia del nord che del sud, quindi in Brasile e in Argentina, andavano in paesi non popolati, cioè negli Stati Uniti, a parte gli indiani, non c'era nessuno, quindi erano paesi spopolati, e la cosa più rilevante ancora, non c'era lo stato sociale. E cioè, lei, emigrante della Bielorussia che sbarcava a New York nel 1920, non è che aveva le scuole o gli ospedali, non aveva niente. Allora, nel caso delle migrazioni in Europa dall'Africa, perché poi qui si conta che poi ci ritorno, questi signori arrivano e ovviamente se si sentono male hanno giustamente diritto all'ospedale. I loro figli giustamente vanno a scuola, giustamente. Quindi c'è un'alta intensità abitativa in Europa, in più c'è lo stato sociale con tutti i costi che lo stato sociale ha per dare dei servizi a questi signori. Quindi non è solo irrazionale il timore, cioè avercela con uno perché è di pelle nera è irrazionale, però il complesso dell'argomento, se fosse solo irrazionale, non ci sarebbe. Invece c'è i partiti politici che sfruttano questa questione dell'emigrazione, come dire, si basano anche su dei dati di realtà, anche se in termini propagandistici non ne parlano.
Lorenzo Buccella, ha sentito Arfaras il discorso dell'essere il singolo migrante, insomma, che dice perché non ho una via d'uscita, come mai, io non ho fatto niente di male, dal singolo, però poi inevitabilmente il discorso passa alla massa, alla quantità di persone.
Certo, no, ha perfettamente ragione, il problema poi inevitabilmente diventa politico, anche perché e poi ci sono tante situazioni per cui magari può sembrare cinico detto in questa maniera, però anche alcuni governi nordafricani possono avere una sorta di pistola umana puntata verso l'Occidente, nel senso che possono fare da lasciapassare. Io penso che comunque il problema, il grosso problema che crea proprio un'afasia, un'aporia, è il fatto che forse bisognerebbe smettere di parlare di emergenza, nel senso che il problema sarà continuo e sarà continuo per gli anni, perché quando ci sono queste migrazioni la storia ci insegna che i popoli si spostano, non c'è niente da fare quando la pancia chiama, quindi siamo di fronte a un fenomeno epocale rispetto al quale la politica, quale che sia la politica, cioè quella di chiusura o di accoglienza, può dare solo risposte a corto termine. È qualcosa che naturalmente, suppongo, lo dicono anche gli analisti, ci porteremo avanti per tanti anni, soprattutto adesso le migrazioni arrivano dalla parte settentrionale dell'Africa, ma quando potrebbero partire anche di più dalla parte centrale, come prospettano altri studiosi nel giro dei prossimi 20 anni, ovviamente il problema potrebbe addirittura ancora amplificarsi. Poi c'è un'altra questione, che tutto questo, l'arrivo dell'immigrazione, come diceva, è molto differente da quelle precedenti e ci sono tanti casi di stortura. Proprio stamattina c'è una notizia che arriva da Latina, dove ci sono 400 stranieri sfruttati nei lavori agricoli che sono stati trovati in condizioni disumane, perché poi c'è, per dire, anche tutto l'approdo e la gestione della criminalità o delle organizzazioni. Io sono stato nei campi in Calabria, dove vengono utilizzati questi per raccogliere pomodori, i migranti, e vengono maltrattati, quindi da lì è difficile, anche sono incentivati a venire, ma per entrare in un circuito nero e un circuito di sfruttamento gestito dalla criminalità.
Certo, io vorrei coinvolgere ancora Giorgio Arfaras, perché poi deve lasciarci, e quindi vorrei chiedergli ancora una cosa. Giorgio Arfaras, ad esempio, parlando di migrazioni, la migrazione cinese, che è stata molto forte in Italia negli ultimi decenni, fa meno paura rispetto alla migrazione degli africani? Perché? Eppure sono tanti, tantissimi cinesi in Italia, pensiamo solo a Milano.
Perché vivono nel loro mondo, commerciano con il resto del mondo, ma sono autosufficienti economicamente, perché non è che si integrano, cioè stanno fra di loro e si integrano, in quanto non producono tensione di sorta. Uno va in un quartiere cinese e vivono lì e la storia finisce, sono autosufficienti economicamente.
Ecco,
non ho mai visto un cinese che chiedesse la carità.
Però allora la nostra percezione cambia a dipendenza delle etnie, delle nazionalità e della tipologia anche di migrazione. Quindi c'è una differenza.
Sì, è certo che c'è. Perché per esempio in Italia c'è una grande emigrazione ucraina e nessuno ha mai avuto niente da ridire. Una grande emigrazione rumena, nessuno ha da ridire, albanese. Dopo i primi tempi nessuno ha niente da ridire, filippina nessuno ha niente da ridire, cinese nessuno ha niente da ridire. Dove è scattato tutto il bailame politico è sugli africani. Questo è interessante. E allora l'analisi può essere divisa in due. Una è perché sono diversi, uno vede un signore di 1,90 m nero lo vede, uno non vede un ucraino, cioè un ucraino uguale a un italiano o uno svizzero, no? E quindi c'è questo aspetto, secondo me, che è sgradevole da dire, ma che esiste questa cosa qua. E la seconda cosa è il sospetto che gli africani siano meno capaci di integrarsi lavorando, che poi non è vero perché fanno un sacco di lavoro. Però il grosso dello scetticismo è nei confronti degli africani, non è nei confronti di altri. Cioè in Italia, boh, se lei dice io sono ucraino, nessuno ha niente da ridire, questo voglio dire.
Però è vero che la quantità di persone fa sì che comunque, indipendentemente dalla nazionalità dei singoli, la quantità arriva e quindi...
Sì, però siccome gli ucraini saranno 20 volte gli africani, allora magari un giorno, se l'Africa si sviluppa, quindi diventa abbastanza ricca da dare dei soldi ad alcuni per emigrare, perché il paradosso è questo: più l'Africa è povera, meno emigrano, più si arricchisce, più alcuni hanno i soldi per venire qui. Quindi se vengono qui in grandissimo numero, ecco, allora il problema si gonfia ancora di più. Per il momento, pur essendo qui in piccolo numero, e cioè una frazione di quanti sono gli ucraini e i rumeni, tutta la discussione è fatta su questo. Se lei va a guardare sui media, quasi sempre gli YouTube di quelli che non vogliono gli immigranti riprendono africani che bighellonano, non lavorano, io non ho mai visto uno YouTube su un filippino, mai. Il che vuol dire che il razzismo è preciso, cioè se la prendono con questo.
Selettivo, diciamo così, ecco, verso un'etnia, verso...
Sì, selettivo. E quindi è lì il punto, e quindi viene gonfiato. Probabilmente in un mondo dove migrano soltanto ucraini, nessuno avrebbe niente da ridire. Questo vuol dire, purtroppo è così, questa è l'analisi dei fatti.
È quasi paradossale, pensando poi al numero elevatissimo di cinesi presenti in Cina e nel mondo. Se arrivano loro, e se arriveranno ancora, sono veramente tanti.
Lo so, però loro dietro hanno una grande potenza, e così è anche meno facile. Cioè la volta che a Milano hanno provato a, mettere i bastoni fra le ruote ai cinesi, e il consolato di Milano, ma poi l'ambasciata di Roma si sono messi di mezzo, sono andati in giro con le bandiere. C'era una potenza economica, cioè non è così facile prendersela con i cinesi, c'è anche un effetto potenza,
Certo. Giorgio Alfaras, io la ringrazio.
La Cina, sì, grazie.
Prego, prego, vuol concludere, dica. Se la Cina...
No, volevo dire, ovvio, la Cina è una potenza, no? Quindi non è che uno... Allora, i cinesi si integrano facilmente, in più il loro paese è una potenza, quindi, come dire, a fare il bullo con i cinesi viene male, questo voglio dire.
Grazie, Giorgio Alfaras, economista. Grazie. Direttore di lettera economica del Centro Ricerche Economiche Einaudi. Tra poco coinvolgeremo anche Pietro Mona, che ha un ruolo importante perché è ambasciatore per lo sviluppo, i profughi e la migrazione presso il Dipartimento Federale degli Affari Esteri. Ci spiegherà la posizione della Svizzera e poi continueremo a discutere ancora con Matteo Villa, Stefano Ferrari e Lorenzo Buccella. Ovviamente sono graditi anche i vostri contributi, le vostre opinioni, le vostre domande, come sempre i numeri di telefono e poi un brano musicale.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Let me love you. Are you ready? sun, shine your love around me. You'll always be the one for me. Say the word, I'll be there.
Quei migranti in mare che nessuno vuole accogliere, ne stiamo discutendo oggi a Mille Voci, cercando di mantenerci in modo molto oggettivo al di fuori di quelle che sono le polemiche, i dibattiti interni ai singoli stati e nei singoli stati, perché sennò non ne verremmo più fuori. Nicola Colotti, il pubblico, per fortuna, e siamo felicissimi, partecipa, scrive.
Sì, anche tra l'altro sottolineando l'aspetto della preoccupazione che potremmo definire di carattere umanitario, no? C'è chi scrive: queste persone vengono trattate come merce indesiderata, l'accoglienza dovrebbe però essere l'ultima chance. E tra l'altro questo messaggio apre un altro aspetto del dibattito che ricorre, no? Perché Fiorenzo aggiunge dapprima si dovrebbe intervenire con la politica internazionale, ma soprattutto il mondo economico che detiene il potere, e quindi poi di questo ovviamente conosciamo le conseguenze anche a livello di percezione, così come chi dice perché non si invece di spendere tanti soldi per ingrassare la malavita si impiegassero per migliorare la vita di queste persone nel paese d'origine, e forse sarebbe meglio per loro e per i loro concittadini. Altri messaggi che ovviamente vanno sul tema delle difficoltà verso le quali queste persone vanno. L'immigrazione di queste persone comporta per loro dei drammi, non sottovalutiamo le conseguenze psichiche e fisiche per loro, con conseguenze enormi anche finanziarie e sociali. I politici non sono in grado di accogliere in modo positivo questi disperati. Credo che questa serie di messaggi mette in risalto due aspetti importanti, cioè da un lato la preoccupazione umanitaria, certo, cioè queste sono persone, non sono numeri, non sono birilli, ma l'altro aspetto importante è la questione della diversità degli approcci, no? C'è chi dice l'approccio politico al problema e tutte le discussioni che ne conseguono, ma anche quello economico. Si parlava prima di Cina. La Cina è una potenza economica che è molto presente in Africa. Il problema della migrazione dall'Africa è più vasto che non quello dei paesi dai quali questi disperati partono. In analizzare il ruolo della Cina potrebbe essere anche un coinvolgimento politico, e ovviamente la questione del aiutiamoli a casa loro, che sappiamo
questo
quante discussioni
arriva sempre,
che è sempre complicato.
Ricordiamo che il timore per l'impatto sulle nazioni occidentali di queste ondate migratorie, in particolare quelle provenienti dall'Africa, ma l'abbiamo detto prima, condiziona inevitabilmente i giudizi, le opinioni e le valutazioni di chi si occupa di migranti, come Pietro Mona. Buongiorno e benvenuto a Pietro Mona.
Buongiorno.
Lei ci ha ascoltato finora, io la ringrazio per aver partecipato, per aver accettato il nostro invito. Lei è ambasciatore per lo sviluppo, i profughi e la migrazione presso il Dipartimento federale degli affari esteri. Quindi lei ci può dire che cosa ha fatto la Svizzera, che cosa sta facendo e soprattutto come si pone di fronte al tema migrazione.
Beh, grazie mille anche per l'invito e anche ringrazio i colleghi già per un dibattito molto interessante che ha dimostrato appunto anche la complessità del tema che stiamo trattando oggi. E in questa stessa logica direi che anche la risposta della Svizzera, del governo svizzero, segue un po' la discussione già presentata oggi, cercando di trovare delle soluzioni svariate ai vari problemi che abbiamo davanti a noi. Un lato è già stato evocato, che è proprio un po' l'aiuto umanitario, dunque l'aiuto all'emergenza, a ciò che facciamo anche per sostenere i paesi come la Libia, per trovare delle soluzioni al loro conflitto interno, dunque lavorando su processi di pace, cercando di stabilizzare la Libia e dunque anche di trovare delle soluzioni proprio anche alle crisi urgenti che abbiamo. È già stato menzionato anche il lavoro delle ONG nel mare Mediterraneo, dove anche qui il Consiglio federale segue una linea abbastanza chiara dicendo che qui si deve trovare una soluzione, un approccio coordinato a lungo termine a livello europeo e che non è né l'interesse nostro né neanche direi nell'interesse dei profughi stessi di continuare a cercare delle soluzioni ad hoc. Dunque quello che cerchiamo è proprio una soluzione sostenibile a livello europeo che tenga conto delle regole delle operazioni di salvataggio in mare e mette a disposizione i porti di sbarco e poi soprattutto preveda anche un meccanismo per la ripartizione dei profughi in arrivo. Detto ciò, e poi aprendo appunto l'elemento magari o l'aspetto più a lungo termine, cerchiamo proprio anche, come già stato menzionato, di lavorare nei paesi, nelle regioni d'origine e qui perseguiamo tre obiettivi. Il primo obiettivo rimane comunque cercare di rinforzare la protezione sul posto, proprio nei primi paesi d'accoglienza. Abbiamo dei progetti in Vicino Oriente, in Turchia, nel Corno dell'Africa, dove tra l'altro mettiamo anche a disposizione degli esperti del Corpo Svizzero d'Aiuto Umanitario per con partner come il Comitato Internazionale della Croce Rossa o le varie organizzazioni delle Nazioni Unite o ancora delle ONG locali, cerchiamo di rinforzare il sistema di protezione proprio nei paesi di prima accoglienza per assicurare che i profughi ricevano la protezione necessaria. Un secondo obiettivo è comunque anche la prevenzione, qui credo che qui dobbiamo comunque anche parlarne un attimo per cercare comunque di evitare che le persone si trovino in una situazione dove devono lasciare il loro paese, perché una volta arrivati in Libia o poi se si ritrovano su questi gommoni in Mediterraneo, la strage è già stata è già successa e anche spesso le violazioni dei diritti dell'uomo di queste persone. Dunque un accento proprio anche sulla prevenzione, cercando di, come già menzionato, trovare delle soluzioni politiche a dei conflitti, ma poi anche cercare di incrementare le prospettive sul posto tramite uno sviluppo economico e sociale. E l'ultimo elemento, se posso aggiungere ancora un terzo obiettivo, è poi anche di facilitare l'indipendenza sociale e economica delle persone, dei profughi e dei rifugiati. Questo è proprio anche lì un lavoro fatto nei paesi di prima accoglienza, cercando di assicurare l'accesso alla formazione per i bambini che possono andare a scuola. Qui abbiamo per esempio investito molto nella ricostruzione di scuole nel Medio Oriente, nel Libano, in Giordania per esempio, o offriamo anche dei progetti di formazione professionale nei campi di rifugiati, come un esempio nel campo di rifugiati a Kakuma in Kenya.
Pietro Mona, perché la Svizzera non ha firmato l'accordo mondiale sulla migrazione, quello che è stato deciso e proposto dall'ONU? Un accordo più che altro di carattere, direi, morale, etico, un accordo fatto di principi, però la Svizzera non l'ha sottoscritto.
Beh, questo è stato un dibattito molto intenso, molto importante che abbiamo avuto negli ultimi mesi e continuerà anche quest'anno su questo punto, su questo patto mondiale sulla migrazione, che secondo l'analisi fatta dal Consiglio federale corrisponde comunque agli interessi, ai nostri interessi nell'ambito della migrazione. Mi sembra che poi appunto anche il dibattito che abbiamo avuto nel Parlamento ha risultato nella volontà chiara del Parlamento di poter discuterne più, più ampiamente su questo patto, e dunque il Consiglio federale presenterà un decreto federale al Parlamento entro fine del 2019 per continuare questo dibattito. Credo che anche qui...
anche perché, mi scusi, era un testo di cooperazione non vincolante.
È un testo non vincolante e secondo appunto l'analisi fatta dal Consiglio federale ci sono questi 23 obiettivi,
esatto,
del testo, che sono completamente in linea ai nostri interessi.
Con quanto già si sta facendo,
Assolutamente, appunto questi 23 obiettivi corrispondono ai nostri, alle nostre attività in materia di migrazione, comprendo l'intensificazione dell'aiuto sul posto, la lotta contro la tratta di esseri umani, la sicurezza dei confini, il ritorno alla reintegrazione, dunque elementi principali della nostra politica migratoria. Poi però c'è tutta una lista di strumenti di attuazione volontari, e lì sono scaturite, abbiamo avuto certe domande, certe inchieste su cosa vorrebbe dire questo per la Svizzera. È vincolante oggi, ma magari domani diventa vincolante. Dunque ci sono state varie domande posteci dal Parlamento, e il Consiglio federale giustamente ha deciso di prendersi il tempo e di continuare il dibattito con il Parlamento e con il popolo.
Stefano Ferrari, restando sempre in ambito svizzero, ma scendiamo al Ticino. Noi siamo stati migranti nell'Ottocento.
Sì.
Siamo stati,
sì,
anche noi come quelli che adesso vengono da noi. Sì. La differenza era che noi andavamo in paesi dove non c'era molto.
Non
erano,
è vero,
organizzati come i nostri.
Si diceva prima, non c'era uno stato sociale al quale noi potevamo pretendere delle prestazioni. È anche vero, pur questo ci tengo a dirlo, io non ho assolutamente la soluzione al fenomeno delle migrazioni, anche se qualche idea ce l'avrei, e quindi io non voglio dire che l'accoglienza a braccia aperte sia assolutamente da perseguire in maniera cieca. Su questo ci tengo a dirlo. Però se faccio un passo indietro, quando a fine 800, inizio 900, noi si sbarcava, la zona che conosco meglio è la zona fra Argentina e Uruguay, quindi la zona del Rio della Plata, noi quando siamo sbarcati, ed erano circa 30.000 ticinesi che sono sbarcati sul Rio della Plata, abbiamo preso delle terre che sì, non erano densamente popolate, ma c'erano i Charrua, che è il popolo indio uruguayo. Ecco, quelle terre noi le abbiamo chiamate con il nostro stampo, gli abbiamo detto qui è Nueva Helvecia,
Nuova
qui
Lugano,
è Colonia Suiza. Certo, il quartiere Lugano, Buenos Aires.
Di Buenos Aires.
Mi chiedo ogni tanto...
Ci
siamo ingolositi e abbiamo deciso che noi si portava lo sviluppo e noi avevamo diritto a quelle terre. Ecco, con questi nomi che... Quando io ero un ingenuo reporter seguendo le orme di Bruno Soldini in Uruguay, io ero anch'io fiero di vedere un paese in Uruguay che si chiamava Colonia Suiza e festeggiava il 1° d'agosto, per carità. Però mi chiedo a volte se qualcuno arriva dall'Afghanistan e decide che Lugano è un nome che non gli piace e decide di chiamarla Nuova Kabul. Ecco, la reazione sarebbe assolutamente un po' contraria, e giustamente la nostra. Il popolo indio uruguayo ha dovuto invece accettare quello che era il dettame di chi arrivava da fuori, cioè noi.
Lorenzo Buccella, il corrispondente come te che lavora a Roma, oggi di questi tempi il tema migrazione è il tema anche per il corrispondente svizzero che è attivo a Roma per la RSI. Si può restare neutrali? Come si fa?
La neutralità, certo, diciamo più che...
Di fronte a un tema così grande e così dibattuto.
Beh, è molto difficile, ma non è tanto... Penso che la questione si ponga più che sulla neutralità, sul tipo di onestà, nel senso di... Poi da cronista, quando si fa un reportage, si cerca di raccontare semplicemente quello che si vede. Faccio solo un esempio, io... l'esempio sulla Sea-Watch, quando sono andato, appena sono sceso dalla nave, che ero rimasto tutto il giorno, ho letto gli altri giornali che parlavano di sciopero della fame. Io personalmente non ho parlato di sciopero della fame perché non l'avevo visto da nessuna parte, pur essendo stato lì su quella nave. Quello che è il contatto con la realtà e la potenza anche del contatto con la realtà visto che la cronaca, l'attualità ci spinge su questi posti, e vedere proprio la complessità, la differenza di situazioni, perché noi ovviamente mettiamo sotto il cappello migrazione tutto come se fossero tutti uguali, sì, queste persone, esattamente come l'ONG, le mettiamo tutto nello stesso universo, ma ci sono molte differenze. Ci sono le situazioni, prima raccontavo di migranti che lavorano nei campi, poi c'è la situazione di Ventimiglia, dove c'è una frustrazione, ma anche una cattiveria più dura, perché ci sono i respingimenti alla frontiera, e lì non si può dire che quelle persone che vengono respinte continuamente rimangano calme e non siano più inacidite da questa situazione. Ogni volta si cerca con onestà di raccontare questa cosa, e l'attualità ormai ci ha portato in vari contesti, perché questo è il demone del momento, nel senso, affronta tutte le discussioni, è la discussione che entra in tutti i bar,
che prende, che ti cattura, certo.
E anche lì poi c'è una questione, come dire, anche linguistica. Lo sforzo che facciamo noi in questa trasmissione è proprio di cercare di parlare mantenendo il più alto tasso di razionalità su questa cosa, è importante. In realtà poi nel dibattito molto spesso dei bar di questa cosa ci sono le classiche parole ospedale o spugna che assorbono tutto, si parla di invasione, i dati bisognerebbe ascoltarli, nel senso che per esempio sull'Italia è il 7% i migranti stranieri residenti, però la percezione, come diceva anche il professore prima, è della due terzi della popolazione, è quasi il triplo di quello che è nella realtà. Con questo non si vuole dire che la percezione sia sbagliata, perché e che questa percentuale, anche quella reale, crei problemi. Questo è assodato, che ci sono delle preoccupazioni. Si cerca ovviamente di, quantomeno il compito del cronista, che poi è solo un testimone di quello che vede, di raccontare questa situazione, soprattutto di raccontare questo filone, senza ovviamente prendere parte o trasformare il discorso in quello che poi invece fa la politica ideologicamente, con un tutto di qua, un tutto di là,
strumentalizzando.
Sì, certo, la strumentalizzazione
oramai
è forte,
pratica corrente.
È pratica corrente, anche perché inevitabilmente, ripeto, ci possono essere le preoccupazioni, poi se si usano parole come invasioni o pacchia, è ovvio che sono fatte anche per provocazione, come direbbero i linguisti, per creare il frame della discussione, nel senso che nel momento anche chi è contrario dice che non, questi non stanno facendo una pacchia, tu rilanci il tema della pacchia, e quindi è ovvio che lì su questo tutti gli spin doctor, le messaggistica, in questo contribuiscono anche i social network, che cavalcano l'attualità, e quindi in un senso emotivo abbiamo visto per esempio che con diversi anni fa invece in senso opposto una foto di un bambino a Ilan è stato uno dei motori per cui aveva cambiato la politica Angela Merkel. Cioè ci sono gli effetti sull'emotività, e social media da questo punto di vista hanno questa carica emotiva, positiva o negativa che sia, immediata e continua, e
dinamiche, quindi certo molto molto scatenanti in tutti i sensi. Matteo, certo, Villa, sì. Vorrei ricoinvolgerla, perché non dobbiamo lasciar cadere comunque quelle che sono delle legittime preoccupazioni o quelli che sono dei legittimi timori da parte dell'opinione pubblica, e anche tra i nostri ascoltatori prevalgono due, diciamo, filoni: il filone dell'invasione, la quantità quindi che fa paura, che davvero inquieta, e poi dall'altra parte, lo abbiamo già detto prima, emerge sempre ma aiutiamoli a casa loro che è meglio. Ecco, come rispondere, come porsi di fronte al tema dell'invasione, la quantità e dell'aiutiamoli a casa loro?
Ma io tornerei intanto proprio sul tema di cui parlava Buccella, cioè è giustissimo cercare di fare informazione dando il racconto della realtà come fanno i giornalisti, e poi come noi facciamo come analisti, dando qualche numero. E quindi parliamo di qualche numero, cioè intanto un numero di cui non si parla tanto perché sono previsioni sul futuro, ma che per esempio ISPI, cioè il mio istituto, ha cercato di fare, cercare di capire quante persone arriveranno probabilmente dall'Africa nel prossimo futuro, no? E vi do già un numerino, così iniziamo a capirci. Allora, da qui al 2050 potrebbero arrivare 7 milioni e mezzo di persone dell'Africa subsahariana, no? 7 milioni e mezzo, una cifra stimata che può variare di tanto, ma facciamo i rapporti, no? 7 milioni e mezzo sulla popolazione italiana sono il 12% della popolazione, sulla popolazione europea sono l'1,5%. Cosa ci dice questa cosa? Ci dice che se l'Italia rimane da sola a gestire un fenomeno così e tutti arrivano in Italia o in Spagna, per esempio, potrebbe esserci un grosso problema di numeri di persone. Se invece l'Europa dà una mano e quindi diventa solidale, ritorna solidale, sicuramente il problema è diverso e anche la sfida è diversa. Quindi già un, diciamo, un numero che ci aiuta a pensare alla invasione o alla gestione condivisa del fenomeno.
Sì.
Seconda cosa, abbiamo parlato di stato sociale. Mettiamo anche lì un numero. L'Italia ogni volta che arriva una persona dal mare gli dà accoglienza quando fa richiesta d'asilo e l'accoglienza in Italia costa 13.000 euro all'anno. Quindi per ogni persona si spendono 13.000 euro all'anno più qualche servizio accessorio. Ora, 13.000 euro all'anno ovviamente è una cifra molto alta rispetto alla persona che invece arrivava da un'altra parte del mondo verso un'altra parte. Per esempio un italiano che arrivava negli Stati Uniti non aveva nulla nel secolo scorso. Chiaramente questo genera un dibattito sul costo dell'accoglienza e su cosa fare. E su questo ovviamente si può parlare, nel senso che per esempio le nostre stime dicono che di quei 13.000 euro se li utilizzassimo in parte per l'integrazione avremmo dei ritorni economici in futuro. Ovviamente un politico che guarda soltanto al breve periodo e non a lungo si ritrova a questo punto a parlare soltanto dei costi dei 13.000 euro attuali e non del ricavo e del ritorno futuro di questa possibile integrazione.
Chiaro, certo. Pietro Mona ha sentito quanto dice Matteo Villa. Noi come governo guardiamo l'Italia come? Sappiamo che è lasciata un po' l'Italia da sola? C'è poi tutto il discorso europeo, gli altri stati europei, poi ci siamo noi che abbiamo una tradizione, tra l'altro questo lo dobbiamo ricordare, che abbiamo una tradizione umanitaria e di solidarietà molto forte, fortissima. Da sempre siamo stati aperti e solidali. E oggi come dobbiamo porci di fronte a quanto sta succedendo e soprattutto anche a quanto sta succedendo l'Italia, quanto leggiamo, vediamo e sentiamo?
Sì, beh, vorrei comunque anche ritornare brevemente sull'ultimo punto fatto da Matteo Villa, anche l'aspetto dell'integrazione, perché quello mi sembra comunque anche molto importante di percepire o di capire comunque il legame tra le misure che dobbiamo e già stiamo prendendo anche a livello nazionale, dunque anche in collaborazione con i cantoni e i comuni, nel gestire l'arrivo di rifugiati, richiedenti d'asilo e di migranti tramite anche una politica di integrazione, dove l'anno scorso il Consiglio federale ha anche rilanciato una nuova iniziativa per facilitare l'integrazione, dando appunto un accento più importante su anche l'integrazione economica, dunque facilitando l'accesso al lavoro per i richiedenti d'asilo, che è estremamente importante, dandogli anche una dignità, potendo lavorare, potendo integrarsi economicamente, da comunque anche ritorna a dare una dignità ai rifugiati che si ritrovano in una posizione di poter contribuire anche al loro paese d'accoglienza, che in questo caso è la Svizzera. Dunque questo è un po' anche il lato interno. Poi appunto c'è tutto l'aspetto delle relazioni esterne, delle relazioni internazionali, e qui ovviamente il dialogo con l'Italia è molto intensa. Abbiamo una cooperazione che funziona bene, abbiamo un'intesa che ci permette comunque a mantenere un sistema, per esempio, di protezione d'asilo che funziona bene. Il contesto poi più ampio anche a livello europeo, l'ho già menzionato brevemente, dove il Consiglio federale continua a ribadire la posizione che per trovare delle risposte sostenibili a lungo termine ci vuole una risposta coerente,
comune,
solidale, comune da tutti i paesi europei, dove la Svizzera fa parte tramite il nostro partecipazione a Dublino e Schengen, proprio per non dover ritornare ogni volta a trovare delle soluzioni ad hoc, come stiamo discutendo attualmente con le barche nel Mediterraneo. E questo rimane una sfida, conosciamo bene il contesto nei vari paesi europei, ma qui ci vuole un dialogo continuo, dimostrando appunto, come anche stiamo facendo ora, le cifre che sono comunque in declino degli arrivi in Italia. C'è tra l'altro un spostamento più verso la rotta ovest, dunque più verso dal Marocco alla Spagna, che sono lì dove ci sono adesso attualmente più sbarchi. E poi, come già menzionato prima, per la Svizzera ritorna sempre l'importanza del lavoro nei paesi, nelle regioni d'origine, aspetti appunto di prevenzione, di protezione, di trovare delle soluzioni.
Di collaborazione, anche di aiuti.
Di collaborazione. Tutto ciò rispecchia appunto il nostro approccio di partenariato e rispecchia anche il mandato che il Parlamento ci ha conferito di collegare più strategicamente la cooperazione internazionale con i nostri interessi migratori. Un lavoro che stiamo facendo e un lavoro che continueremo a fare perché rispecchia anche lì la nostra responsabilità, ma anche i nostri interessi, e ritorna anche alla nostra tradizione umanitaria che comunque è presente, è importante per la Svizzera.
Nicola Colotti, siamo oramai quasi in chiusura.
Sì. Come due flash riassuntivi,
cosa dire?
Appunto, perché poi ritornano sempre i temi attorno ai quali abbiamo discusso questa mattina. Il primo, di chi dice: ma perché preoccuparsi di aiutare queste persone quando ci sono molte persone che invece sono in difficoltà in Svizzera, cominciamo ad aiutare loro, no? E quindi chiedersi se vale la pena investire denaro in questo tipo di aiuti invece, e chiede polemicamente l'ascoltatore: non ci si accorge che tanti cittadini emigrano all'estero perché sta diventando impossibile vivere in Svizzera? Si è sempre migranti da qualche parte,
da qualche parte.
Per qualcun altro. E l'altro filone invece che emerge è quello dell'ascoltatrice, che dice: secondo me non è questione di razzismo, è una questione di quantità. Se c'è un'immigrazione di massa dove barconi interi di gente arrivano, non si deve metterli soprattutto e non sa dove metterli e cosa fargli fare, allora ecco che sorge il problema. Siamo sempre alla questione della percezione della quantità.
E dei numeri, i numeri che abbiamo cercato comunque di dare in modo oggettivo oggi. Io ringrazio gli ospiti che hanno partecipato a questa discussione, che spero sia stata costruttiva e anche così foriera di spunti e di riflessioni stimolanti. Lorenzo Buccella, Stefano Ferrari, Matteo Villa, Pietro Mona e Giorgio Arfaras. Certo, il tema migrazione è un tema che ci occuperà e occuperà anche l'opinione pubblica e soprattutto la politica per i prossimi anni. Se ne riparlerà di sicuro. Grazie comunque per aver partecipato e per aver alimentato il tema di oggi, quei migranti in mare che nessuno vuole accogliere. Domani Mille Voci ritorna alle 11. Partiremo dal caso del Monte Generoso, della ferrovia, delle competenze linguistiche richieste a quei dipendenti che poi sono stati licenziati, per capire quali competenze oggi ci vogliono per lavorare nel settore turistico della Svizzera italiana. A voi tutti buona giornata e buona continuazione di ascolto.